Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
E la gioia del Vangelo in questo momento storico, dove spesso siamo accerchiati da notizie sconfortanti, da situazioni locali e internazionali che ci fanno sperimentare afflizione e tribolazione, in questo quadro realisticamente poco confortante, la nostra vocazione cristiana ed episcopale è quella di andare controcorrente, ossia di essere testimoni gioiosi del Cristo risorto per trasmettere gioia e speranza agli altri.
Cari amici, ben trovati tra le pagine, i fogli, le parole di oggi da Laura De Luca. Parole, quelle che abbiamo appena ascoltato, che il Papa ha pronunciato il 18 maggio 2015 all'apertura dei lavori della 68esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. La gioia del Vangelo, questo è il tema scelto per l'Assemblea della CEI, che espressamente richiamava la esortazione apostolica di Francesco, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. E allora è gioia il mio spunto di oggi. Gioia, beh, oggi non è facile praticarla, però è proprio questa la vocazione cristiana. La parola gioia deriverebbe dal latino iocum, il gioco infatti dà gioia, e gioco deriva da una antica radice diu o div, che significa di nuovo gioia e che ritorna div in divertimento. Beh, sembrerebbero oggi compiti difficilissimi, quasi anacronistici, quelli di giocare con gioia, quelli di avvertire la gioia in mezzo alle tragedie del mondo, gioia di vivere nonostante tutto, gioia di un incontro, gioia di poter compiere il proprio lavoro in onestà, in fedeltà, di godere buoni rapporti in famiglia e fuori, di poter testimoniare la risurrezione di Cristo. Non a caso un'esperta di gioia era anche un'esperta di sofferenza. Pagine, fogli, parole, tra le pagine degli appunti di Madre Teresa di Calcutta. Un cuore gioioso è il normale risultato di un cuore che arde d'amore. La gioia non è semplicemente una questione di temperamento. È sempre difficile mantenersi gioiosi. Una ragione di più per dover cercare di attingere alla gioia e farla crescere nei nostri cuori. La gioia è preghiera, la gioia è forza, la gioia è amore. E più dona chi dona con gioia. Ai bimbi e ai poveri, a tutti coloro che soffrono e sono soli, donate loro sempre un gaio sorriso. Donate loro non solo le vostre premure, ma anche il vostro cuore. Può darsi che non si sia in grado di donare molto, però possiamo sempre donare la gioia che scaturisce da un cuore colmo d'amore. Se nel vostro lavoro incontrate difficoltà e le accettate con gioia, con un largo sorriso, in ciò, al pari di molte altre cose, vedrete le vostre opere buone. E il modo migliore per dimostrare la vostra gratitudine consiste nell'accettare ogni cosa con gioia. Se sarete colmi di gioia, la gioia risplenderà nei vostri occhi e nel vostro aspetto, nella vostra conversazione, nel vostro appagamento. Non sarete in grado di nasconderla perché la gioia trabocca. La gioia è assai contagiosa. Cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. La gioia deve essere uno dei cardini della nostra vita. È il pegno di una personalità generosa. A volte è altresì un manto che avvolge una vita di sacrificio e di donazione di sé. Una persona che possiede questa dote spesso raggiunge alti vertici. Splende come un sole in seno a una comunità. Che Dio vi renda in amore tutto l'amore che avete donato, o tutta la gioia e la pace che avete seminato attorno a voi, da un capo all'altro del mondo. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi divaghiamo sulla gioia. Parlando alla 68esima Assemblea Generale della CEI, il cui tema era Evangelii Gaudium, Francesco ha detto: la gioia del Vangelo in questo momento storico dove stiamo spesso accerchiati da notizie sconfortanti, da situazioni locali e internazionali che ci fanno sperimentare afflizione e tribolazioni, in questo quadro realisticamente poco confortante, la nostra vocazione cristiana episcopale è quella di andare controcorrente, ossia di essere testimoni gioiosi del Cristo risorto per trasmettere gioia e speranza agli altri. Gioia, cioè armonia.
Armonia, ah, bella, una bella domanda. Beh, armonia è come quando io dico scherzosamente una parola è troppo e due sono poche, che non significa niente, ma significa tante cose. Allora potrebbe essere, per esempio, uno dice miscredente, faccio per dire. Tu cosa sei? Sono miscredente, che è una parola, no? Però è troppo complicata da spiegare, troppo... Oppure, tu credi in Dio? Quello dice sì e no, sono due. Però che vuol dire sì e no? O sì o no. E quindi una parola è troppa, due sono poche. La parola giusta può essere divisa in tre e può essere armonia.
Lino Banfi, attore. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Il grande paradosso della felicità è che essa è allo stesso tempo indomabile e addomesticabile. Ha a che fare tanto col destino o la fortuna quanto con una componente razionale e volontaria. È questa una delle ragioni per cui non esiste una ricetta della felicità valida per tutti. Parole queste di Frédéric Lenoir, filosofo e sociologo francese, che pubblicava per Bompiani il saggio La felicità, un viaggio filosofico. Beh, da quando sono crollati i grandi ideali collettivi che avrebbero dovuto garantire la felicità sociale, ci siamo concentrati sulla felicità individuale. Ma che cosa significa esattamente felicità? Felicità, cioè gioia, dipende dalla sensibilità oppure dall'intelligenza. C'è un metodo efficace per raggiungerla? Possiamo rimanere felici nel lungo termine nonostante appunto tutte le difficoltà della vita? Proprio per tentare di rispondere a queste domande, Frédéric Lenoir ha scritto una trentina di brevi meditazioni, illustrate anche da esempi della vita quotidiana, ma pure da riferimenti a grandi filosofi, difendendo con forza l'idea che una felicità vera e duratura sia sì possibile, come a condizione, diciamo, di poter lavorare su se stessi interiormente. Frédéric Lenoir è in Francia una vera star, ha firmato una trentina di libri, tutti bestseller, tradotti in una ventina di lingue, ed è anche piuttosto giovane, ha 48 anni, è già un filosofo, un sociologo appunto di grande fama, soprattutto appunto uno dei massimi esperti di storia delle religioni. E la domanda fondamentale, sostiene, che mi pongo da quando ero ragazzo è la seguente: proprio, è possibile essere felici e come? Beh, una domanda forse un po' troppo semplicistica, ma noi la sosteniamo col sale della testimonianza e dell'impegno cristiani, e con questo spirito andiamo a rileggerci La felicità, un viaggio filosofico di Frédéric Lenoir, ripubblicato in Italia da Bompiani. Ora pagine di classici per immergerci in un clima di gioia molto vicino ai tempi dell'infanzia, da Ivo Andrić, Il circo, dalla voce di Norman Mozzato.
Proprio all'inizio di quell'anno scolastico, quando cominciavo la terza elementare, capitò nella nostra città una novità emozionante. Sull'area spaziosa della Piazza Grande cominciarono un giorno ad accatastare travi ed assi e ad ammucchiare casse. Tornando da scuola ci si fermava ad osservare la gente che lavorava, forestieri e paesani, i quali, evidentemente con un certo piano, si davano da fare con slancio attorno a quelle cose, ognuna delle quali, in quel lavoro, veniva a ricevere un proprio posto, un nuovo aspetto, e quindi anche una spiegazione e una giustificazione. Insomma, si stava erigendo il circo. Prima ancora che si ultimasse il grande padiglione di tela grigia, a casa nostra si cominciò a parlare se si dovesse andare al primo spettacolo di quel circo e se condurvi anche me. Non capivo tutto quello che i miei genitori dicevano, ma mi pareva impossibile non approfittassero della fortuna che loro si offriva. Mi sembrava meno verosimile che avessero a portarci anche me. Questa soluzione mi appariva anche troppo bella e favorevole, perciò anche poco probabile e irraggiungibile. E assaporavo già, per l'innanzi, il gusto delle lacrime trattenute e il tedio della serata in cui sarei rimasto con nonna Smiliana a custodire la casa. Per l'innanzi sapevo che anche questa volta avrei dominato l'amarezza, non avrei pianto né esternato tutto il mio dolore, e che proprio per questo avrei sofferto anche di più. Invece mi ci portarono. In qualche modo le lacrime furono risucchiate dentro di me, l'amarezza fu dimenticata e tutte le ansie si tramutarono in gioia. La magia era già cominciata. Tutto si era trasformato. La vita monotona, che tanto odiavo, fu sommersa dall'emozione, e l'emozione era per me il vero volto della vita, l'unico degno di chiamarsi con tale nome. Si cenò più presto del solito. Indossammo gli abiti buoni. Uscimmo di casa sul far del buio, all'ora in cui di solito si ispezionavano le finestre e si chiudevano le porte di casa e del cortile. Andavamo incontro alle tenebre, ma a me sembrava dovesse sorgere l'alba. Già da lontano si vedeva che la piazza grande era illuminata e in quella luce le figure umane si muovevano e si fermavano come ombre nere. Col cuore in tumulto e il fiato sospeso, entrai con i miei nel circo illuminato a giorno. Alcune file di panche di ruvide tavole d'abete componevano un cerchio regolare attorno all'arena del circo, coperta da un grosso strato di morbida segatura giallastra. Il miracolo aveva già conquistato tutti i miei sensi. Lo spettacolo cominciava. Sentivo la faccia infocarmisi e gli occhi fiammeggiare. Nelle tasche stringevo convulsamente le dita gelate. Dietro un velo ardente di nebbia mi apparivano tra gli spettatori i volti noti dei nostri concittadini ed io, meravigliato, mi chiedevo come mai fossero lì e subito li perdevo di vista e li dimenticavo, come gli ultimi resti di una vita lasciata dietro di noi e che ora, sempre più, impallidisce e scompare. Accompagnati da risate e da un giocondo tripudio da uccelliera, irruppero nell'arena due pagliacci. Correvano, capitombolavano, saltavano la cavallina tra di loro, si parlavano coi gesti, si ingegnavano a gareggiare d'astuzia e a chi combinava gli scherzi più belli. Quei due buffoni con le facce infarinate, dove brillavano due occhi umani e umanamente intelligenti e tristi, offuscarono tutto quello che il mondo aveva fino allora significato per me. E si era appena all'esordio del vero grande spettacolo. Davanti a me si andava svolgendo come un quadro luminoso, variopinto e inquieto, una vita come non potevo immaginare che esistesse e che dentro di me, inconsciamente, da tempo attendevo. Incontravo, sembra, proprio quello che nelle frequenti ore di prostrazione infantile mi era mancato. È quello, dicevo a me stesso, e godevo di ogni istante del tempo che rapidamente trascorreva e di ogni dettaglio delle immagini che mi sfilavano dinanzi, come di un piacere speciale ed esclusivo. Poi fu la volta dei cavalli ammaestrati. Da un lato stava il direttore del circo vestito da cavallerizzo, un cilindro in testa, stivali alti dai gambali stretti, i baffi attorcigliati, sul viso impassibile. Mulinando la lunga frusta che teneva nella mano, egli dirigeva tutta la giostra. I cavalli bianchi e morelli, ben pasciuti e strigliati a lucido, giravano in cerchio, si impennavano o si piegavano sui ginocchi ad uno schiocco di frusta, ad un altro s'allontanavano dalla pista. Dopo questa scena imponente, uscirono gli operai del circo a distendere un variopinto tappeto e a tendere un filo da un capo all'altro sopra l'arena. Con le loro semplici tute da lavoro, quella gente sembrava capitata lì per sbaglio, da un mondo da molto tempo scomparso nel quale una volta ero vissuto anch'io. Una giovane ballerina si arrampicò con una scaletta speciale sul filo. Il direttore l'aveva aiutata con gesti molto cerimoniosi. Nella destra teneva un leggero parasole cinese. Cominciò a muoversi, dapprima con prudenza e lentamente. Sembrava impossibile che avrebbe attraversato il filo, dondolò alcune volte e ristette come se fosse per cadere, come se stesse già cadendo, ma con un ultimo sforzo, gesticolando con la mano sinistra libera e col suo ombrellino, si mantenne tuttavia in equilibrio e continuò a scivolare sul filo. In quegli istanti il cuore mi era salito in gola dall'emozione. Rifacendo per la seconda volta lo stesso percorso, la ragazza si muoveva già con più facilità e sicurezza. Sul viso le aleggiava sempre un tenue e incurante sorriso. Quello ormai non era più un circo. Quel filo era steso da montagna a montagna, da un capo all'altro di qualche paesaggio primaverile, e la ragazza che v'era sopra passava sospesa, più libera di un uccello, più leggera di una farfalla, dall'uno all'altro estremo di un ampio panorama, assieme al suo prezioso sorriso. Sembrava che miracolo e bellezza non avessero fine, che quella gente fosse capace di tutto e potesse realizzare tutto ciò che appena le sfiorasse la mente. La vita che avevamo fino allora vissuta era stata scacciata del tutto e per sempre. Ogni ostacolo era stato abbattuto. Da quel momento il gioco sarebbe stato il senso e il contenuto della vita e i miracoli le sue leggi normali. Tutti avremmo vissuto e ci saremmo mossi così, tutti avremmo compiuto imprese come quelle e anche più grandi. Irrigidito e ammutolito da quelle scoperte, avevo dimenticato quanto mi stava intorno, non solo i miei concittadini, ma anche i miei genitori con i quali ero venuto. Mi pareva di essere completamente solo, di non avere nessuno, di essere venuto lì soltanto per conoscere e vedere come si vive in quel gran mondo di giochi, di bagliori e di grandezze, per poi continuare da solo per quella strada a dominare come giocando gli spazi, cavalcando o librandomi in salti arditi con gioia e leggerezza col sorriso sul volto. Ma proprio allora, quando andavo incontro sorridendo a quel momento, accadde quello che meno mi sarei aspettato. Quando la danzatrice ebbe felicemente ultimato per la seconda volta il suo cammino sul filo ed era tornata al punto di partenza, rullò il tamburo e squillò vittoriosa la tromba. La bella donna levò in alto il suo ombrellino cinese, si inchinò abilmente da tutte le quattro parti agli spettatori e quindi, come fosse senza peso, scivolò nell'abbraccio del suo direttore, che, gettata la frusta, l'attendeva a braccia aperte. Quell'istante di trionfo si prolungò più del normale. Cominciò a sorgere in me un dubbio, poi la paura. La musica era un frastuono, un allegro rumoreggiare si diffuse tra il pubblico. Qualcuno cominciava ad alzarsi dal proprio posto. Nell'arena fecero irruzioni i pagliacci che presero a piroettare, a volteggiare sulle braccia come ruote viventi. Entrarono anche gli altri esecutori del programma, si inchinavano e lanciavano baci al pubblico. Uno alla volta, attorno a me, tutti si alzavano. Io restavo al mio posto immobile, afferrandomi con tutte e due le mani alla panca sulla quale sedevo. Dolorosamente disincantato, stavo incredulo ad ascoltare e a guardare quanto accadeva intorno a me. Tutti si muovevano, si spensero i primi riflettori, i cavalli nitrivano, i pagliacci strillavano, il direttore schioccava la frusta. Sembrava che tutti mi ridessero. Fine, fine, fine. Ah, così. Dunque anche queste cose hanno una fine. Ma allora è come se non esistessero. Anche il gioco e la bellezza possono mentire. A fatica mi staccarono dal sedile. All'uscita mi voltai ancora una volta e vidi gli operai che avvoltolavano il variopinto tappeto del circo e due pagliacci che correvano intorno a loro con allegre grida e smorfie. Fine. Arrotolavano il tappeto, tutto era finito. Fuori era più buio e faceva più freddo. La gente se ne andava. Mio padre e mia madre mi presero tra loro e, tenendomi una con una mano e l'altro con l'altra, mi portavano a casa. Facevo fatica a stargli dietro. Stringevo i denti e mi sforzavo di trattenere le lacrime dell'enorme delusione che mi colmava. Camminavo come in un sonno greve.
Cari amici, si conclude qui il nostro incontro di oggi. Pagine, fogli, parole, torna in onda ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Potete seguirci anche sul sito www.radiovaticana.va, oltre che naturalmente sulla pagina Facebook dedicata Pagine, fogli, parole. Buona armonia a tutti. Ciao.